Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
Puntualissimi, dalle 18 alle 20 Guelfi e Ghibellini, vi do subito il numero per intervenire, 331-8200-213, ma come ogni venerdì insieme a me Carlo D'Alberto.
Buonasera, Carlo. Buonasera Susanna, buonasera a tutti, abbiamo saltato l'altro venerdì,
abbiamo saltato, quindi oggi che facciamo? Arriviamo alle 10.
Recuperiamo.
Arriviamo esatto. Alle 10, facciamo due ore in più, no, ci fermiamo sempre alle 20, anche perché dopo di noi... un bel appuntamento con Storie di Calcio, dopo ne parliamo, però io voglio subito presentare, mi fa piacere perché credo che qui sia una new entry, cioè nel senso è la prima volta che interviene, lui è un autore e opinionista della Domenica Sportiva, scrive anche per la Gazzetta dello Sport e mi fa piacere salutarlo con noi, Furio Zara. Ciao Furio.
Ciao Susanna, ciao Carlo, buonasera a tutti.
Ciao Furio.
Allora Furio, però oltre ad essere autore, opinionista della Domenica Sportiva, scrive per la Gazzetta, ha fatto tantissimi libri. E Furio, ti dico, io t'ho scritto due giorni fa, mi sembra, no? Perché ho finito di leggere quello che è uscito insieme alla Gazzetta a novembre, credo, più o meno, dimmi se sbaglio.
Sì, metà novembre, ecco. Susanna, sì.
E non si parla solo, cioè si parla di calcio, Serie A noir, bellissimo, bellissima anche la copertina.
Mi fa molto piacere che ti sia piaciuto.
Mi è piaciuto molto quando il calcio incontra la cronaca nera. E ero un po' curiosa, no? Perché poi noi abbiamo avevamo un amico in comune che era Mario Sconcerti.
Certo,
con Mario di queste cose ne parlavo, tu lo sai meglio di me, no? Com'era?
Certo.
Leggere mai ricordato molto Mario.
Sei molto gentile, per me è un privilegio e un onore Susanna, davvero. E questo è un libro che nasce appunto da una serie che ho scritto per l'online e la Gazzetta, ha avuto molto successo nel senso che era piaciuta molto insomma a chi la leggeva per i commenti che avevamo avuto, allora abbiamo messo insieme delle storie, ne abbiamo scritte ovviamente, ne ho scritte di inedite. E come dici tu, è quando il calcio incontra la cronaca nera, ovvero quando ci fermiamo a guardare l'altra faccia della luna, il lato B, quello più misterioso, quello più cupo, quello più gravido di sospetti, di veleni, di cose strane, e quindi c'è un po' di tutto. Ci sono, ovviamente, abbracciamo insomma la storia del calcio italiano, ci siamo concentrati sulla storia del calcio italiano dal dopoguerra fino ad oggi, ci sono le morti sospette, c'è il doping, ci sono personaggi che magari qualcuno ricorda poco e che però subito il nome di qualcuno rimanda ad una storia che in qualche modo ci ha segnato. Te ne cito uno per tutti, Edoardo Bortolotti, che era un terzino degli anni 90 del Brescia, lui giovane tra l'altro, molto giovane, e giocò con il Brescia, giocò con il Brescia in Serie A, giocò con l'Under 21, gli si prospettava una grande carriera e si suicidò, mise fine alla sua vita, decise di farla finita, aveva avuto un passato anche di dipendenza dalla droga, insomma ebbe fu molto scandalosa la sua morte all'epoca e se ne parlò molto, poi l'abbiamo dimenticato come tanti altri ovviamente, insomma, perché ci sono personaggi veramente di tutti i tipi. Qualcuno fa persino ridere, perché, scusami se ti rubo ancora 10 secondi.
No, vai.
Per esempio, c'è la storia di Gegio Gaggiotti.
Mentre lo dice gli viene da ridere, pure.
Viene da ridere anche a me, perché questo è un personaggio incredibile. Guardate, è un personaggio che negli anni 50 e 60 del nostro calcio praticamente fungeva da procuratore, agente dei calciatori, quando ancora ovviamente non era una figura regolarizzata, era ancora una figura dei contorni imprecisi, comunque aiutava i calciatori nei trasferimenti, faceva il dirigente, l'ha fatto anche in molte squadre nobili della Serie A e della Serie B, e però aveva questo vizio, aggiustava le partite, nel senso che ha veramente sistemato, aggiustato, comprato e venduto. Allora, sul numero delle partite si discute molto, nel senso che...
Si va da...
Nel senso che si parla, diciamo, accertate, ce ne sono almeno una settantina.
Ecco, una cosetta così.
Di Serie B e di Serie C, quindi lui dice molte di più. Pensa che, poi chiudo, era una faccia di tolla come pochi, nel senso che un giorno, venne ovviamente squalificato, poi riabilitato, tornò ad operare nell'ombra. Insomma, poi un giorno incontrò i dirigenti della FIGC e gli disse: beh, insomma, ragazzi, voi dovete assumermi, perché nessuno meglio di me conosce il sistema calcio italiano, come funziona. E questo è un personaggio, insomma, abbastanza sì, che fa ridere, è ridicolo, però che ti dà anche proprio la matrice, sì. Ti dà la fotografia di un'epoca diversa da noi.
Senti, ma invece presidenti di Serie A rapiti sotto casa?
Eh beh sì, i presidenti di Serie A, caspita, quello del Verona, il presidente del Verona negli anni 70. E allora, innanzitutto ricordiamo, gli anni 70 sono gli anni di piombo, anni sì. difficili, ci si menava, ci si sparava, ci si uccideva per strada, ovviamente per fazioni politiche, ma sono anche gli anni dei rapimenti. Pensa che nel 77, leggevo questo dato, tra l'altro dopo aver scritto questa storia, nel 77 ci sono in Italia qualcosa come 280 rapimenti, sì. Ora praticamente uno ogni giorno e mezzo, insomma quasi uno al giorno. Garonzi, presidente del Verona, viene rapito il 29 gennaio del 75 sotto casa proprio a Verona, dove stanno facendo lo spritz, lo spritz ovviamente, stanno bevendo l'aperitivo i vicini di casa e gli amici, lo rapiscono e poi in qualche modo, insomma, riesce, anche qui contorni misteriosi, non svegliamo troppo, però in qualche modo riesce a liberarsi, o meglio, lo liberano, ovviamente paga un riscatto. La cosa bella anche qui è che i rapitori chiedono ovviamente un riscatto di un certo tipo, e lui cerca di... era un uomo molto possente, faceva
facoltoso,
parte,
no?
Sì, era molto facoltoso, ma anche era un uomo... Per dare un'idea a chi ci ascolta, che ricordava i presidenti ruspanti dell'epoca, Costantino Rozzi, Romeo Anconetani, insomma parliamo di quella gente lì. Mm-hmm. E lui cominciò a discutere sui soldi, disse che erano troppi, avevano chiesto 1 miliardo, insomma non si fa così, 1 miliardo non ce l'aveva, insomma riuscì a pagare 800 milioni di lire, che era una bella cifra sì. all'epoca.
Sì. Senti Furio, tu che sei un osservatore un po', no? All'epoca hai detto, quella era l'epoca un po' dei rapimenti, del calcio truccato, questi personaggi.
Sì, beh, il famoso oggi, calcio scommesso. Insomma,
oggi
anni.
In che calcio certo. viviamo invece?
Ma guarda, è un po' tutto più laccato da rivista patinata, e quindi perché insomma i tempi sono questi. Però l'unto c'è ancora, nel senso che di sporcizia c'è ancora, meno di una volta. Ovviamente, allora diciamo innanzitutto una cosa, giustamente Carlo faceva notare il calcio scommesse degli anni 80.
Sì, che è stata una parentesi decisamente esatto. importante, soprattutto negli anni 80, ricordiamo tante squadre coinvolte, insomma il calcio scommesse, ricordiamo anche la vicenda di Paolo Rossi che fu incriminato, poi partecipò comunque all'82.
Bravissimo. Ingiustamente, poi 2 anni dopo è l'atletico l'eroe del mondiale in Spagna. Insomma, in quegli anni lì succedevano tante cose, anche perché ovviamente le partite si giocavano alla presenza degli soli spettatori, cioè non dimentichiamolo mai, oggi ci sono telecamere ovunque,
certo,
una
sì,
volta
sì.
non c'erano, quindi è molto più difficile. In realtà poi di accordi e di furbate non esattamente leali, diciamo, che in qualche modo vanno ad inficiare lo spirito sportivo, ce ne sono ancora, e di personaggi, non dico come il Gegio Gaggiotti che abbiamo citato prima, che sembra veramente un personaggio uscito da una commedia di Alberto Sordi, però di personaggi con quell'attitudine lì, con quella posa lì, forse vestiti meglio, forse con una cravatta più bella, però ce ne sono ancora, credimi.
Questo non ci fa piacere. Invece mi è piaciuto moltissimo il pezzo pensavamo fosse il Milan, invece era una simulazione.
Sì, ho giocato un po' sul film di Troisi, no? Pensavamo fosse amore, invece
era un Calessi.
Bellissimo film, tra l'altro.
Tutta colpa di Theo Hernandez alla fine.
Guarda, allora, vanno dette due cose. Sicuramente l'eliminazione del Milan nello specifico, e quindi parliamo della partita contro il Feyenoord di Champions League, sì ragazzi, la colpa è di Theo Hernandez, perché il Milan stava dominando, si è fatto prima ammonire per una sciocchezza, poi
una simulazione.
Simulazione, è stato doppio giallo, è stato espulso. Anche qui, guardate, se voi andate a rivedere la faccia di Theo Hernandez quando l'arbitro estrae il secondo cartellino giallo, è la faccia di uno che secondo me, se fosse un fumetto come i fumetti, come Dylan Dog, Zagor, Tex, si vedrebbe la nuvoletta sopra con scritto: ma io in Italia queste cose le faccio regolarmente, cioè ma le fanno tutti in Italia in Serie A, quindi perché questo mi ammonisce e mi caccia? In realtà va esattamente così, perché è un arbitro di grande credibilità che decide che queste cose non si fanno, per dirle in maniera molto, molto banale. Però in Italia, e l'abbiamo visto tutti, perché vi faccio un gioco che è una sfida. Ricordate voi l'ultimo giocatore in Serie A ammonito per simulazione?
Oddio, non l'ultimo.
Io. Adesso ci sfugge, però.
Adesso ci sfugge, esattamente. E quindi che significa? Significa che forse non.
Sì, non è più. No.
Forse ai tempi di Inzaghi. No. Cioè, devo arrivare un po' molto indietro con la memoria.
Molto, molto indietro. Quindi voglio dire, si simula. Per tornare alla tua domanda, Simona. Sì, Susanna, scusa. Sì, sicuramente. Sicuramente la colpa è di Teo Hernandez nello specifico, però attenzione, questa è una stagione sciagurata per il Milan, perché ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Dalla scelta di Fonseca iniziale al fatto di cacciarlo in quel modo lì, lo ricorderete, contro la Roma, prima, nella partita prima di Natale, abbandonandolo al suo destino, mandandolo in sala stampa da solo, nascondendosi dietro i pannelli pubblicitari di fatto, no? E poi prendi Morata, centravanti campione d'Europa con la Spagna, e nel giro di 24 ore al mercato di gennaio se ne va in Turchia senza una reale spiegazione. Attenzione ragazzi, questo è importante, non c'è ancora stata una spiegazione. Di Morata. Poi per carità, Jimenez, João Félix, arrivano dei giocatori che sono giocatori di quotati, giocatori di talento, che però Milan ha cambiato una squadra, ha stravolto una squadra. C'è un Ibrahimovic che non si è ancora capito quale sia il suo compito.
Ricordiamo poi, insomma, una squadra che ha investito 75 milioni d'euro nel mercato d'inverno e 45 nel mercato estivo.
Fai benissimo a sottolinearlo.
Furio, tu ti aspettavi una, parlando in senso generale, poi magari torniamo sul libro, ti aspettavi una debacle così importante per quanto riguarda le tre squadre in Champions League?
No, sinceramente no, così no. Soprattutto, guarda,
qual è la sorpresa, a parte il Milan, che secondo me credo che abbia...
Allora, il Milan ha partita, è la classica partita dove ovviamente...
Ma chi, insomma, si aspettava che il Bruges venisse in Italia e facesse tre gol all'Atalanta?
L'Atalanta, guarda, hai detto bene, Susanna, l'Atalanta è probabilmente la sorpresa in negativo che più ferisce anche il calcio italiano. Ricordiamo, l'Atalanta è comunque... ha vinto l'Europa League non più tardi della scorsa.
Sì, se ti hanno colpito in riferimento alle parole di Gasperini su Lookman,
sì, mi
molto...
hanno colpito molto, ma non tanto perché ha attaccato un suo giocatore, perché comunque l'ha attaccato in un contesto specifico che è quello del calcio di rigore, dove noi sappiamo che, questo è quanto è emerso, il rigorista era Letegui non se la sente, Lookman dice lo tiro io. Ora, la responsabilità se la prende lui, poi capita anche di sbagliare i rigori, insomma non è stato elegante Gasperini.
Ricordiamo che è lo stesso giocatore, 7 mesi fa ha fatto una tripletta contro il Leverkusen,
fenomenale, esattamente.
Probabilmente è finita una mure tra, no, per Cassi, che ieri va a parlare con i giocatori, sì. Qualcosa scricchiola. Io ho avuto Gasperini
qualcosa
a Palermo
qualche indizio ce l'hai,
qualche indizio,
io credo che siamo ai titoli di coda, insomma, della storia di Gasperini a Bergamo.
Troveranno un accordo, quindi insomma Juventus, Milan, Atalanta hanno dimostrato che il nostro calcio è europeo, perché ci crediamo, perché all'Inter
ce la siamo raccontata
che eravamo i più forti, che comunque tre
però
squadre
anche gli ultimi anni, tutto sommato, con la Roma, con l'Inter in finale, insomma, tutto sommato la Fiorentina anche, quindi tutto sommato ci siamo, non è...
abbiamo fatto delle cose anche positive sicuramente, insomma, però per esempio non vinciamo la Champions League, vado a memoria, ma cos'era? 2000 e Mourinho.
Eravamo
sì,
giovani.
Sì, 2010 con Mourinho.
Ero giovane.
Non vinciamo la Champions.
Sì, sono 15 anni.
Per carità, siamo andati in finale con l'Inter, benissimo. Prima c'era stata la Juve, insomma, però insomma, è una competizione che ancora ci vede lontani dall'elite, dai primissimi posti. E la siamo un po' raccontata nel momento in cui, grazie soprattutto alle squadre che hanno giocato l'Europa League e la Conference League, abbiamo ottenuto questo fatidico quinto posto per la Champions. Ora non c'è
quest'anno
più, quest'anno
non c'è più,
non sarà più raggiungibile ovviamente, e quindi dovremo abituarci ad altri contesti. Tra l'altro chiudo, 4 posti non più 5, una tra Milan e Juventus resterà inevitabilmente fuori, quindi
fuori, certo.
E forse anche tutte e due, chi lo sa, quindi sarà un disastro, cioè sarà comunque un fallimento, e quindi
sì,
con Seisao e Thiago Motta tutti e due insomma ballano sul filo.
Sì, tutti e due a casa a giugno, se ci arrivano, cioè uno penso di sì, l'altro non lo so, forse io so più con Locatelli che
sappiamo,
è a tempo.
Non lo sappiamo adesso, Susanna, però rischiano.
Sì. Furio, grazie, è stato un piacere
grazie
averti
a
con
voi,
noi.
È stato il piacere, mi è stato mio. Buon proseguimento a te.
Grazie Furio.
Grazie a Furio Zara. Furio Zara è una penna, a me piace molto. Non
sì,
so
sì,
se hai mai.
Sì, sì, ho letto anche.
Invece, noi abbiamo parlato un po' di più del Milan, ma fra poco, se arriva, perché poi mi ha chiamato. Noi
Fabrizio,
fare...
fammi
indovinare. No, Fabrizio sta lì, vabbè, no, lo lasciamo.
È ancora impregando.
No, perché ieri dovevamo fare un collegamento con Mario Mattioli, poi è saltato perché non c'era la connessione la connessione al telefono,
Skype,
internet.
Sì.
Ieri sera mi ha detto: ma io volevo parlare della mia Juventus, dove volevo dire due cose della Juventus. Oggi magari gliele facciamo dire. Però intanto, che ne pensi del mancato derby?
Le due squadre romane avevano la possibilità di incontrarsi o agli ottavi o in finale.
Cioè, sei
io
uno
penso...
di quelli che ha detto... meglio così,
sai, non lo so, penso che il derby è sempre derby, ha detto bene prima il direttore Marco Piccari fuori onda, cioè alla fine poteva essere insomma, diciamo che un po' nell'ambiente giallorosso c'era un po' più di spavalderia nell'affrontare la Lazio, però io credo che poi alla fine è un derby, quindi va bene, comunque diciamo è scampata questa ipotesi. Nella migliore delle ipotesi le due squadre romane si potranno rincontrare eventualmente in finale, ci sono chiaramente degli ottavi, dei quarti e delle semifinali che sono abbastanza impegnative lato Lazio, perché comunque è pur vero che il Viktoria Plzen non è un avversario imbattibile, però poi nel quadro delle squadre che compaiono negli ottavi, un mese e mezzo la Lazio ha un calendario infernale. Infatti il riferimento proprio alla partita di domani con il Venezia, diciamo che non c'è stata grandissima attenzione, si è più parlato in casa Lazio dei mancati punti con il Napoli, si è parlato molto del caso Provedelle, si è alzata molto l'asticella e l'attenzione,
quello è veramente un caso,
il caso Provedelle, anche diciamo il fatto che
avremo anche Pino Capua,
Castellanos mancherà un mese, che insomma è un punto di riferimento importante per l'attacco della Lazio. E quindi si è un po', addirittura ho sentito parlare già dell'Inter, della sfida con il Milan, l'Inter in Coppa Italia, e quindi secondo me si è abbassata un po' l'attenzione su quella che invece è una partita molto difficile per la Lazio a Venezia, perché ricordiamo che intanto io penso che Di Francesco sia un allenatore molto bravo che ha raccolto molto meno di quello che poteva assolutamente.
Secondo me lui non è ancora stato esonerato perché fa giocare bene la squadra, nonostante abbia perso.
Sì, diciamo che la coperta è sempre corta, perché io ricordo comunque Di Francesco e l'altro anno si purtroppo con il Frosinone finisce in Serie B all'ultima giornata, ma il Frosinone e l'altro anno ci sono state delle partite che a me impressionavano molto. Diciamo che Di Francesco, secondo il mio punto di vista, non ha le caratteristiche, soprattutto quando va in vantaggio, perché ha delle squadre molto propositive davanti, però non ha poi quella concezione di riuscire a mantenere il risultato, quindi spesso e volentieri anche in situazioni di vantaggio continua ad attaccare. Domani sarà una partita difficilissima, perché addirittura si parla di esonero possibile esonero di Francesco
sì,
nel caso dovesse arrivare una sconfitta, quindi insomma le squadre, quelle che sono un po' alla canna del gas, devono sempre preoccupare. Poi in casa Lazio ci si preoccuperà di martedì, insomma, della partita in Coppa Italia,
sì, perché ricordiamo anche
Milan.
Il calendario, poi c'è martedì,
sì,
c'è Inter-Lazio in Coppa Italia
si giocherà a Milano, poi la Lazio starà sempre a Milano contro
perché
il
gioca
Milan
Lazio.
Gioca con il Milan-Lazio,
poi
ci sarà l'Udinese, sì,
no,
c'è
in mezzo c'è il
Vittoria, Plzen, poi ci sta c'è l'Udinese.
Poi c'è il ritorno a casa sempre dell'Europa League,
sì, lì
poi
ancora
c'è il Bologna e il Torino,
sì, tutte partite
molto difficili
dopo il Torino. Torino non ricordo.
L'Atalanta.
L'Atalanta e poi c'è il derby.
E poi c'è il derby. Esatto. Quindi insomma la Lazio ha un mese e mezzo
di fuoco.
Difficilissimo.
Un mese di fuoco, però insomma come dice spesso Baroni sono questi
poi
momenti.
Poi anche dopo, perché poi c'è la Juventus, c'è l'Inter di nuovo, insomma voglio dire.
Sì, sì, tutta
di facile
c'è
di... l'ultima partita a maggio con il Lecce, forse facile insomma, perché tutte le altre poi... Forse l'Empoli, sì, sì. Due partite.
È anche vero che insomma prima o poi le devi incontrare tutte. Io devo dire francamente non ho mai capito questo. Un tempo esisteva il calendario inverso, quindi le stesse squadre che hai affrontato all'andata le affrontavi anche al ritorno. Quindi tu avevi una programmazione sicuramente diversa. Dopo il Covid c'è stato questo famoso calendario asimmetrico, tale per cui non si capisce bene a volte quali possono essere le squadre, e ti può capitare un girone infernale come quello che è capitato in questo momento alla Lazio, dove affronti una partita dopo l'altra. Però come dice Baroni, queste sono sfide che alzano l'asticella, quindi insomma.
Senti, invece tu ieri sera da conoscitore del calcio hai visto pure la Roma.
Sì, sì, ho visto
la Roma.
Io vorrei
evitare, lo dico pure a chi ci sta ascoltando, se vogliono mandare messaggi al 331-82-00213, di santificare Ranieri. Perché già ho letto, no? Allora, Ranieri è uno che, sì, bravo allenatore, ma è anche molto fortunato, o no?
Ma è sicuramente un allenatore molto, molto preparato, conosce bene il calcio e soprattutto fa le cose semplici. Non è, è un allenatore che, pur avendo 73 anni, vivendo nel mondo del calcio, è un allenatore che si è sempre aggiornato, non è mai rimasto indietro. Insomma, Ranieri ha allenato squadre da una vita, un allenatore che si è sempre aggiornato sulle tattiche, su
ieri
tutto
però
quanto.
È stato Dybala ieri, insomma Dybala così era un po' che non lo vedevamo, secondo Dybala, me è la partita più bella che ha fatto
Dybala. Come diceva giustamente Mourinho, esiste una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala. Dybala è un giocatore che assolutamente può fare la differenza in qualsiasi momento, giocatore che a volte è un po' definito un cristallo perché basta toccarlo, insomma.
Però adesso è un periodo che è consecutivo. Allora l'abbiamo preso, finalmente preso. Acchiappato al volo Mario Mattioli.
Buonasera.
Ciao, è da ciao, ieri Mario. Che proviamo
hai riparato Skype,
a correrci
Mario.
Dietro
no, ma è stato tutta la zona ha avuto parte del problema, non so. Successo.
Mario, io ho detto, non so se lo potevo dire, ho detto no, perché noi poi ci siamo sentiti ieri sera e Mario mi ha detto: ma io due cose sulla mia Juve le volevo dire, no? Prima ho chiesto a Furio Zara, ma Milan, Juve e Atalanta hanno dimostrato che il calcio italiano è massimo dell'Europa League?
No, cioè il calcio italiano, il calcio che si pratica in Italia, perché gli italiani ce ne sono 7 in 4 squadre, per cui quelli che giocano almeno...
Vabbè, insomma, è il calcio che vediamo qui, intendevo.
È una battuta amara, semi-amara. Non è soltanto quello, ma più che dei calciatori io ci metto delle responsabilità degli allenatori. Diciamo che con Soysao forse ha un sistema diverso che in questo momento nel Milan non va così bene. Fosse stato anche fuorviato dalla prima partita appena arrivato, ha vinto un trofeo, per cui poi lui, se ben ricordiamo, le sue squadre giocavano in un certo modo che non può essere certamente quello del Milan. Per quanto riguarda la Juventus, Thiago Motta probabilmente soffre un pochino di un po' presuntuoso. Dico un po' per non caricare troppo, visto che sono passate 24 ore da ieri, per cui si è un po' raffreddato, ho potuto un po' ragionare. Presuntuoso, 3 mesi fa io cominciai a dire che lui non conosceva a fondo i suoi giocatori, e questo dovuto al fatto che cambiava ruolo, sperimentava. La Juventus fino adesso non ha avuto nessuna formazione dell'impegno precedente, per cui questo mi pare che sia un record, probabilmente adesso non so, però per cui ha troppi campi di ruolo, troppa slegata la squadra. Io dopo il secondo tempo dell'Inter, come tanti, mi ero illuso che qualche cosa fosse cambiato, invece non è cambiato nulla, perché poi in Champions abbiamo visto l'atteggiamento della PSV che da Juventus, come sarebbe dovuto essere la Juventus, abbiamo visto una squadra avversaria, per cui senza grinta, senza voglia, senza niente, per cui il secondo tempo dell'Inter evidentemente è venuto fuori da una reazione nervosa dei calciatori presi individualmente, non come squadra. Quello che preoccupa è che comunque sia il calcio italiano avrebbe potuto dare qualche cosa in più, ma io qua metto, come ho detto, la responsabilità anche degli allenatori. La Juventus, ragazzi, l'aveva in mano, che per me è dispiaciuto, mi ha lasciato perplesso il fatto che è stato chiesto a Thiago Motta, ma dovendo rigiocare questa partita cambierebbe qualche cosa? E lui ha detto stessa cosa, la farei giocare ugualmente, eccetera eccetera. Io mi aspettavo dicesse sì, la stessa squadra, però forse
atteggiamento diverso.
Dai un pochino più di grinta, inviterei. Invece no, dice farei le stesse cose. Allora, cioè, rifare la stessa cosa, riperdi, risei eliminato. E allora, veramente quello è stata la cosa che mi ha colpito di più, perché allora...
Mario, ieri proprio qui Giletti ha detto: secondo me c'è un caso all'interno della Juventus che è Vlahovic. Dice: adesso come lo vendi tenendolo in panchina? Tu la pensi così?
Non ho pensato al fatto di venderlo, perché sicuramente qualche cosa ha, perché devo stare zitto.
Qualcosa.
Poi ricordiamo che come clausola scatta il contratto a 3 milioni d'euro in più sul prossimo anno, perché lui passa dai 9 attuali 12. A 12 milioni d'euro. Quindi insomma, per la Juventus in questo momento ne è un giocatore che potenzialmente ti costa 12 milioni d'euro l'anno in panchina, è gestito in quel modo. Io penso che sia tutto un sistema tra virgolette per convincere il caro Vlahovic a cambiare maglia, non pensi?
Ma l'altra sera che cosa sarebbe costato anziché metterlo all'88esimo in campo? D'accordo che c'era poi i tempi giornalmentari, d'accordo, però metterlo un quarto d'ora, 20 minuti prima,
ma quelli sono segnali, Mario.
Cioè, sì, d'accordo, però se io devo vincere la partita, se io devo qualificare.
Anche perché alla Juventus bastava un pareggio, no? Cioè, se non sbaglio,
Perché aveva vinto in casa
2-1. Invece ha perso male.
Ma se io devo qualificare una squadra, al di là dei numeri, metto dentro tutto quello che posso. Che certo, probabilmente Vlahovic, messo 20 minuti prima, qualcosa in più, come poi si è visto, avrebbe potuto anche fare. Ma sono delle cose sulle quali noi ci ragioniamo, e però non va bene. Cioè il tifoso, l'azionista principale di una squadra, non capisce tante stranezze, tante finezze. Quello che io continuo a dire è che grossa responsabilità, mai come adesso, c'era l'allenatore, sia nella Juve soprattutto, e poi anche nel Milan. Nel Milan non ci sono giocatori da Milan, nel senso che dove sono i milanisti? Non ci sono. Cioè, giocatori,
sì, c'è giusto Camarda che viene dal settore.
Giocatori stranieri che arrivano, si mettono una maglia, sì, ma sì, che ne sa? Giocano, ma intanto sanno
dici che è un problema di Corsese, è un problema ambientale in senso generale, perché comunque anche la figura di Ibrahimovic, che per esempio non c'è guardando a specchio la Juventus, capito? Ibrahimovic in questo momento è un po' sotto la lente ingrandimento di un po' tutti, sì, per essere un po' il responsabile, sì, principale, perché addirittura nuovo. In casa Milan ho sentito che si auspicano di darsi via Leao e Teo Hernandez, perché sono reputati un problema in questo momento.
Sì, ma noi sappiamo la vera funzione di Ibrahimovic. Lui non è un dipendente del Milan, è un collaboratore,
sì, esterno, sì.
Per cui del presidente, non si sa fino a dove può arrivare o non può arrivare, perché fa sempre un passo avanti e mezzo indietro, per cui è una situazione un po' strana. Per cui poi il Milan, ripeto, non sono giocatori da Milan, ma non perché non siano capaci, non hanno niente alle spalle. cioè chi ha più Milan è Leao, che poi Leao è un personaggio sul quale non puoi fare affidamento, l'ha dimostrato ampiamente in tutti questi anni e anche in questa stagione, non c'entra niente l'allenatore, è proprio lui il personaggio, è così. La Juventus è la stessa cosa, adesso sono arrivati questi giocatori da fuori, ma che ne sanno questi di Juventus? Ma possono dare l'anima in campo? Ma che ne sanno? Magari
anche se poi l'hanno fatto, perché Colomani in questo momento è sicuramente un giocatore importante, Veiga ha fatto qualcosa di buono, ha dimostrato qualcosa.
È una questione economica che fa in qualche partita, soprattutto. Dopodiché, quando si susseguono le partite, le prove, sono questi giocatori in grado di fare quello che farebbe uno juventino o un milanista? Perché i giocatori, sai, magari arrivano a Milano o a Torino sapendo già che poi a giugno vanno in un'altra squadra. Cioè, i procuratori ormai ti fanno le tappe preordinate con gli ingaggi già prefissati, per cui non e questo è un grosso disturbo al calcio, all'agonismo del calcio, è quello che noi intendiamo per attaccamento a una squadra, non c'è più, per cui le partite si perdono, importanti si perdono, perché non si capisce fino a dove ci debba essere l'impegno, e tutto qua, insomma, però ripeto, tornando a bomba, Milan e Juventus sono fuori per grossa responsabilità degli allenatori.
Mario, tu pensi, prima di salutarti ti chiedo, che il quarto posto attuale della Juventus sia un quarto posto che la Juventus riuscirà a tenere da qui alla fine del campionato?
Ma stanno succedendo un po' troppe cose nella Juventus, per cui...
Mi sembra di capire che quando dici stanno succedendo troppe cose, come quello che hai detto prima, è anche fuori dal rettangolo verde.
Eh?
Vabbè, poi magari in privato ce lo diciamo.
Non si sente.
Sì, eh? È un po' come lo stadio.
È nuovamente via la comunicazione.
È un po' come lo stadio, sì, della Roma.
Ragazzi, del resto, anche la Juve. Dov'è il direttore generale?
Mancano pezzi.
Non riesco a capire perché Chiellini sia ancora in hangar. Perché sei ancora in hangar?
Mario, ieri, quando hanno inquadrato lo stadio olimpico e ho visto i Friedkin, t'ho pensato a tutte le volte che hai detto ma li vediamo ma non sentiamo la voce. Infatti così è stato pure ieri.
Certo.
In realtà erano gli ologrammi dei Friedkin.
Sì, erano...
Ho detto vabbè, ma oggi parlerà con qualcuno, invece no, mi è andata male.
Sono delle entità che noi umani non possiamo
voi umani non potrete conoscere.
Io sto sempre, come stavo dicendo, sto sperando nell'utilizzo di Chiellini. Appena mi liberano Chiellini, probabilmente qualcosa di meglio potrebbe accadere nella Juventus squadra, perché se Chiellini è l'unico juventino vero calciatore, ex calciatore in questo caso, in grado di entrare dentro uno spogliatoio come quello di Juventus in questo momento, sbattere la porta quando entra per chiuderla e dire due cose in italiano e in inglese, visto che è diventato bravo anche in inglese.
Però si diceva così anche di Ibrahimovic.
Sono due caratteri completamente diversi.
Sì, lui deve fare un accordo di cui contenuti noi non sappiamo. È una cosa abbastanza strana, no, questa, perché che esula un po' dagli accordi di tutti i dipendenti, direttori generali, semi direttori generali, collaboratori, eccetera. Lui è un collaboratore del presidente.
Del presidente, che è una cosa diversa. Che è una cosa diversa,
che infatti non interviene mai nella pratica della gara, della partita e quant'altro, altrimenti l'avremmo sentito anche dopo qualche partita, qualcuna partita, non tutte, sì. Per cui questa è la grossa differenza. Io anche Chiellini lo vorrei sapere, lo vorrei vedere,
sì.
Lo vorrei vedere e sarebbe, e non capisco anche perché, speriamo che qualche cosa accada, certamente, però la Juve in questo momento non è tranquilla.
Non è tranquilla, vabbè, diciamo questo. Mario, grazie, è sempre un piacere parlare con te.
buona serata.
Ciao, noi, ciao Mario.
Noi ciao. Abbiamo un po' sforato, noi ci fermiamo e ritorniamo e andiamo a parlare di Lazio. Siamo in ritardo, Carlo. Chiedo io venia a tutti, ma stavamo cercando di carpire qualche segreto da Mario Mattioli e non ci siamo riusciti. Allora, con noi ci sono Alessandro Cerreoni. Ciao Alessandro.
Ciao Susanna, ciao Carlo.
Ciao, ciao Alessandro.
E il professor Pino Capua, che credo sia ancora in treno, giusto Pino?
Sì, sì.
Però ciao com'è? Pino.
Lì non ci sono gallerie.
Verso Venezia.
E sei lì, non ci sono gallerie, giusto?
Speriamo di no.
Speriamo di no. Pino, ti faccio una domanda così secca. La sì. Lazio, hai visto il calendario, no? Immagino certo. che tu lo conosca bene. La Lazio ha un mese e mezzo, se non difficile, complicato.
Sì, è molto complicato. Molto complicato
a partite importanti, martedì, diciamo, da martedì in poi.
Da martedì in poi. Ma sai, lo stile, il progetto che ha fatto la Lazio quest'anno, con soprattutto la bravura dell'allenatore, non prevede, diciamo, di poter fare dei calcoli, perché comunque la Lazio ha dato fino adesso dei segni importanti, a parte un breve periodo di calo che c'è stato all'incirca un mesetto fa. Adesso i segni si sono di nuovo risvegliati, i segni di qualità. E quindi secondo me Baroni non guarderà il calendario, Baroni continuerà a fare quello che aveva fatto fin dall'inizio, diventando la squadra probabilmente sorpresa del campionato, la squadra più sorprendente, perché poi i risultati si sono visti sia in campionato sia in Europa League. Per cui ecco, la tua domanda è una domanda pertinente, ma io ti dico che chi se ne frega, cioè va bene tutto, questo è quello che il calendario propone alla Lazio, e la Lazio lo affronterà come ha fatto fino adesso tutte le partite più o meno nello stesso modo.
Pino, proprio in virtù di quello che dicevi, proprio eliminare il derby in Europa League è comunque un vantaggio, cioè tu sei soddisfatto del fatto? Perché sì, pare che sia diventato questo il quesito.
Tu me provi?
No, no, invece Pino ha fatto una riflessione molto giusta, perché
vai,
proprio
vai. Aspetta, fagliela,
in un mese difficile, insomma, anche avere il derby, io sono...
Sembra che stiano vedendo il sorteggio al VAR, perché c'è qualcosa che non è andata.
Però ho notato una cosa in quello che hai detto. Dice da martedì la Lazio ha partite complicate, perché quella di domenica non è una
di domani
non è una partita complicata, cioè Di Francesco rischia la panchina.
Allora, con tutto il bene che posso volere, se diventa complicata anche questa, allora è chiaro che diventa tutto molto più difficile.
Certo.
È chiaro che la Lazio viene qua con un risultato tra virgolette obbligato, più scontato, non sarebbe cattivo, però obbligato, nel senso che comunque deve venire a vincere. Dopodiché si affronta tutto il resto. E è chiaro che è un campo dove qualsiasi insidia ovviamente si può nascondere, però la classifica è quella che parla, no? Se la classifica ha un senso, la Lazio ovviamente secondo me ha la necessità e l'obbligo di fare sola partita.
Alessandro, che ne pensi di questo calendario?
Ma il calendario, come dice il professor Pino Capua, si fa complicato, perché adesso iniziano le partite, quelle, c'è la Coppa Italia, il Milan, l'Europa League, poi anche in campionato non ci sono partite semplici, quindi credo che proprio nel momento in cui la Lazio ha giocato in Europa, in campionato, tra settembre, ottobre, novembre, ha fatto vedere il meglio di sé. Io sono fiducioso. La Lazio, vista nelle ultime partite, è una Lazio che è tornata ad essere quella che abbiamo ammirato nella prima parte della stagione. Peccato per l'infortunio di Castellanos, e poi speriamo che possano recuperare Vesino e Patrick, che possano tornare a disposizione di Baroni, perché saranno due elementi che in tutte queste rotazioni che ci potranno essere potranno dare davvero un grande contributo, visto e considerato che per l'Europa League non è stato inserito in lista Belaian. Io spero davvero in Vesino, perché altrimenti fare Europa League con soli i Rovella, quindi sì, e Dele Basciru, che non è un mediano, ricordiamolo, anche se Baroni sta provando ad adattarlo, ma non è un mediano, quindi praticamente potrebbe essere un problema. Io comunque sono fiducioso.
Insomma, tu ci credi ancora, come direbbero Pier Davide Carone e Vincenzo Capua?
Che meraviglia.
Che assist,
Susanna, sei fantastica.
Questo era un assist alla Nuno Tavares.
Non vorrei essere, non vorrei spoilerare una cosa, perché uscirà dopo una conferenza stampa di martedì questo prossimo. Usciranno i nomi dei cantanti che parteciperanno al famoso Festival di San Marino.
Vabbè, però cioè, mi sa che qualcosa ci aveva anche spoilerato Vincenzo.
Esatto. Quindi noi, siccome hai dominato anche per Davide, non è escluso che i due ragazzi si possano trovare insieme in questa lista, che come tutti immagino sanno è un festival dove ci sarà il vincitore che andrà all'Eurofestival di quest'anno.
Tanta
per
roba.
Cui è tanta roba, esattamente. È un festival importante, considerato dal punto di vista, diciamo, discografico, un grande punto di riferimento. E ci saranno anche, scusate se sto cambiando argomento, se ho Prodomo Mea, ma Susanna me l'ha stimolata.
Vai, io te l'ho proprio buttata lì.
Ci saranno anche alcuni che hanno già partecipato a Sanremo quest'anno. Adesso io ti ripeto, non posso spoilerare perché in realtà non li so, nel senso che la lista reale dei cantanti partecipanti non la conosco. Però ci sono 10 big e 10 che sono usciti dalle selezioni. Vincenzo e Pier Davide non hanno fatto le selezioni e quindi saranno da quell'altra parte, ecco.
Noi, allora io ti svelo un segreto, prof. Mentre quest'anno vedevo il Festival di Sanremo, è stato un Festival di Sanremo dove io sinceramente avrei visto benissimo come Vincenzo, l'avrei visto proprio bene, perché... Grazie. Perché la musicalità,
c'erano dei cantautori
e quindi mi sono detta, se poco poco salteranno Vincenzo va a Sanremo, io e Carlo facciamo la trasmissione da là.
Esatto.
Cioè, noi dobbiamo esserci. Vabbè, tornando a noi, poi magari giovedì certo. Diremo pure, perché esce martedì e quindi noi giovedì poi diremo qualcosa.
La stampa a Via Siago, perché è tutta roba Rai questa.
Sì.
Di San Marino, però ovviamente è tutta organizzata da Rai. Conferenza stampa a Via Siago martedì alle ore 12.
Ecco, benissimo, quindi incrociamo le dita, a noi fa molto piacere.
Incrociamo le dita, ovviamente, perché è un passo importante, E ovviamente Vincenzo è felice che ci sia anche Pier Davide, perché aumenta anche per lui la qualità, no? della partecipazione, per cui è una bella cosa.
Poi due insieme
due ragazzi, poi tu l'hai visto?
Sì,
no?
Sì, io l'ho visto insieme. Come insieme, no, l'abbiamo visto io e Carlo insieme. Sì, sì.
Con Carlo, certo. Come
sì,
no?
Sì, 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 sì.
Bella roba.
Sì, sì. Ma invece, Pino, c'è un caso nella Lazio? È il portiere?
Ma sai, creare il caso in queste situazioni secondo me...
No, ma oggi l'hanno creato tutti scrivendo che Provetella ha problemi personali, è vero, oppure è semplicemente una scelta tecnica?
Ma sai, io questo non lo so, perché non ho idea di quello che stia succedendo a Provetella dal punto di vista personale. Evidentemente, e questo l'abbiamo visto tutti, il rendimento del portiere di questi ultimi tempi non è esattamente lo stesso degli altri anni. Esatto. E quindi
c'è qualcosa che non va.
Esatto, probabilmente Baroni si sarà chiesto avrà parlato anche con Provedel. Io non sono sicuro che domani giocherà Mandas, ti dico la verità, però...
Perché nella rifinitura di oggi invece c'era
Mandas.
Sì,
si vociferava che faceva sia domani che Coppa Italia.
E allora vediamo, perché un avvicendamento magari potrebbe far bene anche a Provedel. E si scarica probabilmente qualche tensione nervosa che in questo momento ha, causata secondo me non tanto da problemi personali, perché poi quelli alla fine potrebbero averli tutti, quanto dal fatto che sta sbagliando delle cose. Sì. E soprattutto ha sbagliato quel passaggio
raso terra,
che poi ha fatto gol
su Rachmani.
Secondo me non è tanto il problema personale, il problema è che lui in campo sbaglia delle cose e ovviamente questo poi lo fa.
Però non è sempre colpa sua, Pino. Allora, diciamo che Provedella in questo momento è un portiere che a tu per tu col giocatore non ti fa il miracolo, come si suol dire. Però è anche vero che tanti gol, tanti giocatori di fronte a Provedella è perché hanno saltato la marcatura del centrocampo, della difesa. Quindi insomma, io non butto tutta la croce su Provedella. Invece vi volevo chiedere una cosa: con l'assenza di Castiglianos preferite Noslin o Dia? Come punta?
Sai, Noslin, devo dire che nell'ultima partita forse è stato l'unico che un po' mi ha deluso. Mi aspettavo un po' meglio, forse migliore. Però sai, ripeto, Baroni che rivede tutti i giorni, è Baroni che conosce gli schemi, è Baroni che ripete gli schemi a Formello in maniera abbastanza, diciamo, obbligata, no? E quindi poi deciderà lui. Io non so se ci sarà Dia e Pedro, per esempio, potrebbe esserci anche l'accoppiata Dia Pedro, oppure delle Bascilo, del quale stavate parlando prima, che secondo me non sanno dove metterlo perché è forte, cioè è il contrario, non è che è scarso, è troppo forte, non sanno dove metterlo perché comunque lo vogliono in campo. Questa sia la situazione di Dele Bascilo in questo momento, perché poi quando si esprime bene fa gol e fa belle cose in campo, capito?
Carlo?
Alessandro, su Dia e Noslin?
Alessandro, perdono.
Chi
guarda,
preferisci?
Chi
preferisci, quale pensi che sia quello più funzionale? Se come diceva Pino, Pedro dietro con Dia davanti, insomma...
Intanto Pedro io lo vedo più incisivo a partita in corso, è il giocatore che
non ha i 90 minuti.
Ecco, quando comincia, raramente quando inizia le partite poi riesce ad essere, diciamo, a giocare una partita intensa, ad essere decisivo, no? L'ha fatto qualche volta, ma però nei momenti in cui chiaramente il calendario si fa fitto lo vedo un po' in difficoltà quando deve iniziare le partite. E io partirei con Dia nella sua posizione dove l'abbiamo visto in quasi tutta la stagione, quindi praticamente a fungere da trequartista, a giocare tra le linee, a tornare indietro al centrocampo, e Noslin lì davanti, anche perché la partita di domani a Venezia è contro una squadra che non ha una difesa chiusa, stretta, quindi Noslin potrebbe essere agevolato dalla sua velocità. Ricordiamo che Noslin è un giocatore che quando ha campo aperto riesce comunque a mettere in mostra tutte le proprie doti, ecco, ma un po' più in difficoltà quando si trova a giocare contro le difese chiuse. Però ecco, domani, perché Di Francesco è un, nonostante lotti per non retrocedere, continua ad essere fedele al suo credo calcistico, che è quello di proporre calcio, quindi non è un allenatore, gioca talvolta anche con la difesa alta, e quindi sai, potrebbe essere la partita di Noslin domani. Io infatti mi aspetto veramente un qualcosa di importante proprio dall'olandese, e me lo auguro perché è un giocatore che potenzialmente ha grandi possibilità e potrebbe fare veramente bene.
Sì. E invece ritorna Patrick
in panchina, penso.
Sì, a disposizione,
quindi non
sì, ritorna tra i convocati, ma non vedo l'ora che torni Vecino, perché se tornerà Vecino lui sarà veramente il grande acquisto di questa seconda parte di stagione.
Sì, anche vero che però nel mercato di gennaio hai preso Belaian, che insomma è mediano di ruolo, quindi insomma in casa Lazio ci si auspica che prima o poi...
Questo è un piccolo mistero.
Esatto, perché... sì. Beh, il mistero nasce contro il Monza, che magari mancavano 20 minuti alla fine della partita. Rovella auspicava che magari facessero.
Baroni l'ha avuto già, quindi non è un giocatore che non conosce. Lo ha allenato l'anno scorso, e quindi non capisco, probabilmente non si sarà ancora adattato a Formello, non lo so, adesso facciamo delle ipotesi. Comunque, come diceva giustamente Alessandro, il ritorno di Vecino potrebbe essere davvero una marcia in più, o comunque un valore aggiunto per questa Lazio in questo momento, perché c'è bisogno in partite che sono molto importanti.
Beh, soprattutto in Europa, in Europa servirà davvero l'esperienza.
Tutto in Europa, soprattutto perché comunque il calendario, la partita dell'Europa non è una partita vinta, no. Dove tutte le squadre ormai in Europa sono tutte molto attrezzate e sono tutte molto, molto preparate, quindi non bisogna pensare di aver avuto un sorteggio favorevole solo perché hai evitato il derby. Il sorteggio è con una squadra seria, importante, molto solida,
abituata a fare l'Europa, perché anche l'altro anno ha fatto la conference,
che deve comunque fare la sua figura, deve anche loro puntano ad andare avanti, non è
certo,
che
certo.
Sì, il loro obiettivo è arrivare in semifinale,
ma anche perché tu ci arrivi tra tante partite importanti.
Sì.
Cioè non è che hai solo quella e quindi ti puoi concentrare su quella. Sì. Prima e dopo ci sono partite importanti.
Sì. È vero, però oggi mi rendo conto anche del capolavoro che ha fatto Baroni a passare direttamente agli ottavi, perché saltare questo mese di partite, io mi auguro che insomma la Lazio abbia recuperato energie tali, perché poi si è visto anche con le partite di Champions League giocare sempre e comunque, quindi
insomma... Ma infatti Carlo, il fatto che la Lazio abbia un po' ripreso a marciare è proprio dettato da questo.
Lo dicevamo in tempi non sospetti quanto era importante
d'accordo.
Arrivare tra le prime otto per saltare febbraio, che è un mese, insomma, bene o male la Lazio riprende il cammino in Europa League il 6 marzo, quindi insomma
sì, e lo riprende con una rosa che ha recuperato,
esatto, sì.
Che ha recuperato degli elementi che fino adesso non c'erano. Quindi sì, sono totalmente d'accordo. E adesso, ripeto, io la vedo una situazione nella quale si può affrontare questo periodo con le armi giuste, con la possibilità, come faceva all'inizio Baroni, di cambiare in corsa o comunque di cambiare le formazioni dal campionato alla Coppa in maniera a volte molto numerosa. Insomma, i cambi erano tantissimi. E spero che questo possa farlo, oltretutto con rendimento molto simile.
Comunque posso dirvi una cosa, ora mentre parlavate io mi sono fatta un giro su siti importanti anche nazionali, no? Da Zone, Sky eccetera eccetera, e danno tutti insomma tra i pali della Lazio, non danno Provedel. Io però vi faccio questa considerazione che ho fatto oggi insieme, tu lo conosci Pino, a Fernando, a Nando Orsi.
Come no?
Che lui mi ha detto non esiste fare turnover per il portiere, cioè se scegli non può essere due partite come dicono e poi rientra Provedel. Se scegli fai una scelta tecnica che non è personale,
ma anche in
ma
virtù
è tecnica,
del fatto che se ti sbagli a partire Amanda se ne bruci
lo
due
distruggi.
Dice tu fai una scelta e
allora decidi di mettere in panchina il primo però di far giocare da qui alla fine il secondo, no Pino?
Ma sai, ti ripeto, la condizione andrebbe vista all'interno dello spogliatoio, perché se si è arrivati a fare queste riflessioni vuol dire che qualcosa c'è che non va.
Sì, perché anche, guarda, ti dico, anche Nando ha detto ci sono state dall'inizio della stagione delle piccole imperfezioni, delle cose che non erano da Provedel, ci sono state, però non è così grave, lui ha detto. Cioè, lui ha aggiunto
esatto,
anche.
Sono d'accordo con Fernando, sono d'accordo con Nando, e per questo io posso immaginare un periodo di riposo, diciamo, dall'agonismo, cioè stare in panchina fa bene, è una delle cose che fa bene ai giocatori, per quanto molto spesso si ritengano penalizzati, ma invece, visti i ritmi che ci sono adesso, fare la panchina fa parte appunto del recupero anche dal punto di vista fisico e mentale soprattutto, no? Quindi magari ti ricarichi e ritorni come eri prima, cioè Provedel era uno dei tre portieri della nazionale fino a poco tempo fa.
Sì, certo. Sì.
No, vabbè, ma diciamo che spesso anche la Juventus ha attuato magari questo modo, no, di alternare i portieri, l'ha fatto con Chesney e Perin, l'ha fatto anche qualche volta, magari meno frequentemente quest'anno, con Di Gregorio, sempre Perin. Il fatto che del portiere è vero, è una scelta di campo, è una scelta tecnica, una volta che punti su un portiere titolare, comunque le gerarchie vanno stabilite. Però, sai, nel calcio adesso nel quale si gioca tanto, nel quale la pressione è notevole...
Sì, è un calcio un po' cambiato.
Sì, dare anche qualche settimana di riposo ad un portiere che tra l'altro non sta passando un momento idilliaco dal punto di vista personale, potrebbe essere davvero un toccasana per il portiere stesso, ma soprattutto per l'uomo Provedel, perché ha la possibilità così di non vivere le tensioni di una partita, di non vivere chiaramente lo stress e quindi di poter recuperare anche dal punto di vista fisico e psicologico.
Tu la pensi così, Carlo?
Quello che ho detto un po', il mio pensiero è quello che ho detto prima, cioè il rischio è tantissimo, il ruolo del portiere non è il ruolo di un giocatore di movimento, cioè se il terzino ti sbaglia una partita, se il centrocampista ti sbaglia una partita hai delle alternative e quasi nessuno se ne accorge, cioè chiaramente tutti se ne accorgono se uno fa una partita fatta male, cioè il ruolo del portiere è un ruolo dove vai a stabilire degli equilibri, per cui come ho detto prima, cioè è vero, tu a un certo punto della stagione pensi che Provedelle sia responsabile, lo sostituisci, poi ti devi augurare che Mandas mantenga un ritmo alto,
sia
perché
pronto.
In questo modo poi che fai? Mandas sbaglia la prima partita e poi
torna indietro,
così rischi di bruciarne due, insomma una decisione abbastanza difficile. Io inizialmente così a caldo pensavo che il cambio fosse giusto, poi riflettendoci sopra penso che invece dovrebbe continuare la stagione Provedelle in porta e Mandas nelle altre competizioni, insomma.
No, può essere, Carlo, può essere che sia stato lo stesso Provedelle a chiedere.
Sì, vabbè, quello se è stata una scelta del giocatore è un'altra cosa, il giocatore decide,
certo,
di fare un passo indietro,
noi stiamo parlando
altro...
di cose che forse non sappiamo, cioè, se fossero cose personali noi non le sappiamo.
Io...
stiamo parlando solo di scelte
Susanna,
tecniche.
Cioè, io continuo,
Carlo.
Vai.
No, quello che vi dico io è che quello che succede negli spogliatoi noi non lo sappiamo,
quanto
le riflessioni dell'allenatore siano motivate, capito? È quello il discorso.
Sì,
quindi
sì.
Sai, noi facciamo discorsi a ruota libera perché
certo.
Rispetto a quello che leggiamo e quello che viene scritto, viene detto in televisione, però quello che succede dentro lo spogliatoio certo. lo sanno loro.
Certo.
Però Pino, io sono non lo conosco Baroni, ma sono sicuro al 100% che avrà parlato tantissimo col ragazzo. Mi dà proprio l'idea di essere uno che sta dietro proprio a questi tipi di problematiche, quindi secondo me può essere una scelta condivisa.
Sicuramente.
Sicuro. Su questo sicuro. Avranno parlato, si saranno parlati e alla fine verrà presa una decisione. Io poi domani lo vedo dal campo.
Ecco, domani mandaci un messaggio appena sai.
No, quindi non vai a Venezia per il carnevale?
No, battutaccia.
Ma figurati, carnevale no.
Perché ormai il tifoso, come saprai, non può fare il turista.
No,
cioè, se sei tifoso
neanche,
o sei turista.
A me neanche piace il carnevale, figurati.
comunque, guarda, apriamo la parentesi, è una decisione assurda. Cioè che nel 2025 non si riesca a garantire la concomitanza con un evento calcistico e con un evento come quello del carnevale è veramente
pazzesco, sì.
No, ma poi
molto...
sai perché, cioè, voglio dire, Pino ci può confermare, arrivi a Venezia Santa Lucia, prendi un traghetto, 40 minuti fine.
Come Pino, come diceva Maurizio Zamparini, che Venezia la conosceva, mi diceva sempre: ma che cosa, ma a Venezia non si può fare calcio, a Venezia vanno in gondola.
Sì,
infatti lui si è trasferito da Venezia a Palermo.
Singolare, è molto bella dal punto di vista così turistico, però effettivamente è molto singolare.
Lui diceva che a Venezia non si poteva fare calcio, infatti si è trasferito da Venezia
Palermo.
Ha portato tutti i giorni. Pino, grazie.
Sempre un piacere.
Buona partita.
Sempre buon lavoro.
E poi ci messaggiamo martedì.
Un abbraccio a Vincenzo.
A voi, grazie a voi. Ciao a tutti.
Ciao Pino. Alessandro.
Sì.
Noi abbiamo un po' sforato. Dobbiamo andare a giocarci pure Cagliari Juventus. Sei contento che non abbiamo, cioè insomma, che la Lazio ha evitato questo ennesimo derby? Oppure lo preferivi?
Ma guarda, io diciamo che lo dico proprio con
dai, sottovoce.
Io non ho paura, no, ma io non ho paura di nessuno, cioè io avrei affrontato il derby.
Grande Alessandro.
Da una parte l'avrei preferito, ma perché? Perché per motivi, io credo che la Lazio in questo tipo di partite non le sbaglia mai. Ricordiamo anche il derby semifinale di Coppa Italia qualche anno fa con Inzaghi, anche lì, no? Con la Roma di Spalletti, la Roma di Salah, la Roma che aveva veramente giocatori stellari.
Ci sono alcuni tifosi che ancora hanno in mente l'ultimo derby, quindi insomma.
Ma sai, ma infatti è proprio per quello, proprio perché
una rivincita.
Derby, ecco, cioè questo spirito di rivincita, no? Questa la possibilità veramente di dare il colpo di grazia, credo che sarebbe stata un'occasione più unica che rara. Quindi, però va bene così. Vittoria Pilsen è una squadra da prendere con le molle, non è assolutamente facile, perché è una squadra che corre, che pressa, che fa densità, non è assolutamente una partita, diciamo, agevole. Io la prenderei con le molle e la giocherei veramente con la massima attenzione. Assolutamente.
Grazie ad Alessandro Cerreoni, ricordiamo, grazie, direttore di GP Magazine. Oggi a Torino, tra l'altro, sei.
Sì.
Ok, grazie Alessandro.
Ciao Alessandro, ciao.
Ciao, un abbraccione, ciao.
Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo a giocare Cagliari-Juve e poi tu vai via. Mi lasci con l'avvocato Feltra. Fra due minuti. Caro Carlo, stavo riflettendo su Cagliari-Juventus, perché vista così può sembrare, vabbè, Cagliari-Juventus, ma il Cagliari ha fermato l'Atalanta.
Sì, sì, e poi quindi, bisogna vedere pure che tipo di contraccolpo sì. avrà la Juventus dopo l'eliminazione della Champions League, quindi insomma è una partita molto delicata Cagliari-Juventus.
Sì, e ne parliamo con Giancarlo Cornacchia. Ciao Giancarlo.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ovviamente da Cagliari, e invece dall'altra parte un amico, un attore, un intenditore di calcio, Igor Barbazza. Ciao Igor.
Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie.
Che
per
invece Igor, dove sei?
Io in questo momento sono in Veneto, a casa mia, a Treviso.
Ok, no, Giancarlo è a Cagliari. Come la vedete questa partita? Facile, parto da chi è sotto. Parto da Giancarlo.
Quindi sono io. anche a livello geografico, diciamo. Allora, dopo che hai detto giustamente che il Cagliari ha fermato l'Atalanta dopo che è stata eliminata dalla Champions, quindi il Cagliari cercherà di ripetere questo, diciamo, di sfruttare questo dettaglio, ovvero sì, anche la Juventus è stata eliminata dalla Champions, anche lei in maniera dolorosa, così come è capitato all'Atalanta. Quindi Nicola cercherà di sfruttare quella che a mio avviso sarà un po' di stanchezza, che fisiologicamente si farà sentire nelle gambe dei bianconeri, che chiaramente quando hai un avversario tecnicamente più forte devi cercare di correre di più, però non avrà un atteggiamento propriamente difensivo. Nicola se la vuole giocare.
Non stravolgerà quindi il Cagliari?
No.
E rinuncerà al trequartista?
Allora, questo è da valutare, però è chiaro che se vorrà giocarsi la partita, io non credo, perché è vero che a Bergamo ha rinunciato al trequartista per un centrocampista di più quantità, ok? Però l'Atalanta era un grandissimo punto di domanda, quindi invece domenica io credo che Nicola il trequartista lo utilizzerà proprio per cercare di innescare la punta.
Igor, Giancarlo ha detto l'Atalanta era un punto interrogativo, la Juventus?
è un puntone interrogativo.
La Juventus peggio, bisogna vedere. Beh, innanzitutto ricordiamoci che Cagliari è sempre stata una piazza molto difficile per la Juventus. Fin da quando ero ragazzino ricordo che quando si andava a giocare a Cagliari era sempre una partita molto insidiosa. Adesso ancora di più per il semplice fatto che Cagliari deve continuare un percorso che è quello che la deve portare alla salvezza, e la Juventus è appena uscita da una competizione importante che poteva dare una svolta alla stagione, e quindi bisogna vedere soprattutto a livello psicologico se la Juve ha subito il tracollo o meno. Io ovviamente spero di no, però è una partita che ha troppe insidie, quindi sono abbastanza spaventato. Voglio aver fiducia, ma allo stesso tempo non nego che Cagliari sarà una partita molto difficile.
Igor, che posizione hai sulla situazione di Vlahovic?
Ma io credo che se fosse una sceneggiatura, alla fine scriverei la parola proprio fine. È una storia d'amore che ormai credo che si sia ampiamente consumata. È arrivato Colomani, sta facendo molto bene, e quindi sai, purtroppo per Vlahovic ci sono poche possibilità di restare alla Juve.
Ma per volontà del giocatore, perché ricordiamo che insomma quest'anno il contratto addirittura avrà una clausola che lo porterà a 12 milioni di euro quest'altro anno. Quindi insomma deve essere più che altro volontà del giocatore di abbandonare la squadra bianconera.
Ma guarda, ci sono due fattori da non sottovalutare. La prima è sempre la volontà del giocatore, no? La seconda è che questo giocatore adesso, giocando meno e avendo un contratto così importante, si rischia che abbia una quotazione di mercato che non è più quella che aveva prima, ma soprattutto ha un ingaggio talmente alto che nel calcio di oggi solo poche piazze se lo possono permettere, perché noi, sai, quando si parla anche tra tifosi, spesso io ricordo agli amici bianconeri e non solo, agli amanti del calcio, che non si deve ragionare sulla cifra che guadagna netta il calciatore, si deve ragionare sull'ordo aziendale. Quindi lui guadagna 24 milioni di euro.
Sì, che sembra, insomma, delle cifre oggi.
Ah, e sai, se vai a vedere quali sono le piazze che se lo possono permettere, sono quelle 4-5 lì. Quindi o ragazzo.
Il problema probabilmente era a monte.
Assolutamente, ci sta. Nel senso, però sai, su quel ragazzo lì tanti ci hanno investito, nel senso che comunque dava l'idea di poter essere un attaccante di primissima fascia. Poi col passare del tempo, prima sembrava che Allegri non fosse il mister giusto per lui, per una questione tattica. Con Motta eravamo tutti speranzosi di poter vedere un Vlahovic finalmente rinnovato sotto certi punti di vista, invece poi abbiamo scoperto che probabilmente non è così, non sarà così neanche in futuro. E poi, ripeto, è arrivato Colomoni, sai, vuoi non vuoi, oggi parlano i numeri, anche con l'Inter è stato determinante, non ha fatto gol, ma ha fatto quell'assist meraviglioso da fuori classe, per cui ha messo Coincensado davanti alla porta. L'altra sera, non lo cito nemmeno, perché è stato affossato anche lui da una situazione generale che è stata molto difficile, ecco, per tutti.
A proposito dell'altra sera, Igor, ti porto a fare una riflessione, perché l'allenatore Motta, dopo la partita, ha liquidato il tutto dicendo un semplice vabbè, ripartiamo contro il Cagliari, no? In realtà è stato fallito un traguardo, si sono persi dei soldi, non sarebbe stato più opportuno fare delle riflessioni da parte di Motta, per esempio rispetto alle proprie idee, un'assunzione di responsabilità? Perché a me la linea sottile tra il tenere un profilo caratteriale basso e la presunzione è un po', no?
Ma sì, capisco, sono anche in parte d'accordo, nel senso che tutti forse avremmo visto, o meglio, ci saremmo aspettati in una situazione diversa. Poi lui in conferenza stampa sembrava tenere la barra dritta, dicendo: senti, questa è la situazione, come se non ci fosse problema, andiamo avanti, era un rischio calcolato, cioè ti dava certe sensazioni, ci ha dato certe sensazioni di controllo, no? Come se lui avesse il polso della situazione e fosse anche quasi pronto all'urto, cioè usciamo, bene, reagiremo dalla partita successiva. In realtà però purtroppo questi discorsi non li puoi fare quando sei la Juventus. La Juventus è una società che ti obbliga a vincere, ora vediamo quello che succederà. Non sono neanche d'accordo con tutte le lamentele che leggo, i commenti, Motta out, eccetera, perché ricordiamoci che adesso siamo in una fase delicata dove far fuori un allenatore cosa ti porta? Hai bisogno di uno scossone? Però sono professionisti, cioè dovrebbero far tesoro di questa sconfitta per ripartire già domenica cercando di dimostrare che hai preso la stecca sui denti e riparti, perché cambiare un allenatore in questo momento, a parte che non è da Juve, seconda cosa, chi prendi? Chi ti metti in casa? Chi viene a farti 6 mesi per poi andare a casa e lasciare spazio a qualcun altro? La Juve non è questa società qua, mi sembrerebbe strano se arrivasse a una cosa simile, ma non credo che succederà. Però se leggiamo i social network, i commenti che arrivano, la gente che ti ferma per strada, tu che conosci, tu che hai rapporti, tu che vai a vedere le partite, di alla società di cambiare il mister. Mi è successo anche oggi a pranzo, a parte il fatto che non ho questo potere, magari vuol dire che sarei un dirigente della Juve e firmerei col sangue, ma detto ciò non mi sembra che ci siano i presupposti oggi per tutti i motivi che vi ho detto. Sarebbe troppo semplice farlo fuori, però poi arriva complicato, poi arriva il complesso. Chi prendi? Cosa fai? Chi metti? E quindi io rimarrei così. Certo, sono sicuro che la Juventus interverrà a livello dirigenziale, parlerà con i giocatori e cercheranno di trovare una quadra, però deve esserci questa reazione, sennò veramente il danno diventa anche economico, non solo d'immagine.
Ma anche perché la Juventus è al quarto posto, cioè non è così, cioè vedo ma più infatti, catastrofica la situazione del Milan, per esempio, no? Invece Giancarlo, ti voglio chiedere di chi il Cagliari deve avere paura, del singolo?
Allora, quando incontri una squadra del genere devi temere il singolo e il collettivo, perché c'è poco da ragionare sotto questo punto di vista. È un avversario superiore, sia sotto il profilo, anzitutto sotto il profilo tecnico, e sotto il profilo della mentalità. E poi, ripeto, come ho detto prima, il Cagliari quando affronta avversari del genere, l'unica, tra virgolette, la speranza della squadra più debole è quella di cercare di fare del male all'avversario cercando di correre di più. Conscio però del fatto che nella Juventus ci sono quelle individualità che possono risolvere la partita in qualsiasi momento.
Ah sì. Beh, non si sa, perché la Juventus può arrivare a Cagliari magari rabbiosa,
certo, cerca di riscatto sul
oppure anche l'opposto,
sì, un po' l'esperienza insomma delle partite viste della Juventus. È difficile la Juventus poi alla fine stecca tra virgolette due partite di seguito. Però comunque insomma Cagliari è un campo veramente difficile, insomma ci sarà anche insomma il fattore campo dei rosso-blu insomma a favorire anche questa situazione, quindi.
Che poi
Cagliari è un campo sempre molto difficile per tutti. No?
Nicola poi è un allenatore che non ama mettere, come si dice, il pullman davanti alla porta.
No,
quindi,
assolutamente. Vabbè, questo proverà, può essere un vantaggio per la Juve.
Sì, stavo pensando un po' anche a Baroni, no?
Sì.
Nel derby con la Roma.
La Juventus con le squadre che giocano a viso aperto ha fatto meglio quest'anno.
Infatti Carlo diceva sarebbe meglio per la Juventus se la giocasse a viso aperto, no?
Ma secondo me sì, se tocca a me posso prendere la parola, secondo me. Sì, ma anche perché l'approccio di Nicola mi sembra che sia tendenzialmente questo. Poi sei in casa, il pubblico a favore diventa un po' una finale per il Cagliari, cioè riuscire a fare un risultato da Juventus, sai, da carica, da motivazioni, da fiducia. Cagliari comunque anche in serie tutto sommato abbastanza positiva, quindi sta bene, non è più nelle posizioni difficili di classifica, ha iniziato a boccheggiare, a vedere un po' la luce. No, ma voglio raccontarvi un fatto anche simpatico, no? Cioè, mia bimba ha 4 anni e circa un mese fa stavamo guardando, io guardo un sacco di calcio, insomma è una passione, e quindi era in divano con me e a un certo punto sente nominare viola ed è il suo colore preferito. E lei da quel momento in poi viola, 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 conosce viola. E quindi devo trovare il modo, e mi rivolgo all'amico Gagliaritano, se posso far arrivare un autografo a mia figlia, un video di viola, perché è impazzita per questo giocatore, perché associa il cognome al suo colore preferito. Ogni volta, papà, ma quando gioca viola? Papà, ma è viola? No, amore, non è. Anche quando non c'è il Cagliari, lei vede viola in campo. Quindi questo,
Giancarlo, una bellezza. Facciamo qualcosa. Diciamo a Viola se fa un video. Come si chiama tua figlia?
Nina.
Ecco, dai, qualcosa riusciamo.
Provo contatto, soltanto contatterò stasera stesso l'addetto stampa, vediamo cosa può.
Come dire di no?
C'è una fan trevigiana impazzita per Viola, ma in ogni partita, appena accendo la TV.
No, ma aspetta, ma Nicolas Viola era un mio giocatore a Palermo, e ce l'ho pure io il numero, dai, chiamiamolo, Giancarlo.
Ah, bene,
Nicolas è un ragazzo
generalmente sempre disponibile.
Lui è un ragazzo disponibilissimo. Adesso non avevo
collegato.
Perché anche lui adesso c'ha i suoi anni. Sì, perché era a Palermo con me nel 2012. Quindi insomma c'ha qualche anno. Quanti anni ha Giancarlo?
35. No, è l'elemento tecnicamente più dotato del Cagliari.
No, assolutamente no, è signor giocatore, ma è buffa questa cosa. Mia figlia vede viola dappertutto, mio papà, ma gioca viola.
Proviamo
a
fare questo piccolo regalo, dai.
C'ha una fan garantito, c'è una fan di 4 anni a Treviso che impazzisce per
questo
tutto
viola.
Igor, scusa, te la faccio cattiva. Allora, se domani se dovesse perdere la Juventus col gol di Viola, non ti arrabbi.
No, tengo la TV, non esiste. No, le faccio vedere subito Frozen, così dimentica.
Carina questa cosa, carina, ci piace. Allora noi aspetteremo una foto di tua figlia davanti alla televisione per Cagliari Juventus.
Non mancherò.
Ah, sì. Sono carine queste cose, dai.
Sì, molto, molto.
C'è anche
no, molto, perché poi il calcio è patrimonio di tutti, no? Ti fa vedere, cioè, non c'è età, quindi è stata una situazione buffa. Infatti io e Linda, la mia compagna, ridevamo di questo aneddoto simpatico. Lei si è fissata con questo giocatore, quindi ho detto prima o dopo cercherò il modo di fargli arrivare.
Sì. È anche più facile di tanti altri giocatori, perché insomma il contatto ce l'abbiamo. E poi è un ragazzo, vi dico, squisito, veramente disponibile. Giancarlo lo potrà confermare, visto che lui lo vive,
assolutamente,
lo vive a Cagliari.
Ha questa espressione sempre molto seria,
sembra
adirato, un po' nervoso, però no, assolutamente. Poi quando ci si prende un attimo di confidenza, di conversazione, è una persona molto piacevole e molto colta.
Sì, poi lui è uno dei pochi atleti che io conosco aperto, lui aveva un mental coach, non so se voi sapete la storia, insomma una bella storia anche. Dietro a Nicolas, bella. Allora ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e buona partita a tutte e due, perché buona partita anche a ripeti il nome di tua figlia, 4 anni.
Nina con la N di Napoli.
Nina. Sì, Nina.
Bel nome, ci piace molto anche bello, il nome di Nina.
Grazie. Senti, me la fai una cortesia, mi saluti comunque tutta la Sardegna?
Giancarlo?
Assolutamente sì, quando vuole il benvenuto, magari se domani riuscite a prendere un aereo per domenica al volo.
Domani sarà difficile, però magari non escludiamo.
Visto che ci sei direttamente con Nina, così glielo fanno conoscere subito, capito. Viola, dai.
Guarda, facciamo una bella diretta da Cagliari per TM Radio. Sarebbe proprio il top,
dai, sì, sì,
uno con la sciarpa della Juve, l'altro con la sciarpa del Cagliari, ma alla fine il calcio unisce tutti, e
ad hoc,
esatto.
Alla fine il calcio dovrebbe unire tutti, hai ragione.
Siamo il buon esempio noi, dai.
Sì. Allora Giancarlo, noi ci sentiamo in privato per organizzare qualcosa.
No, volentieri.
Grazie a Giancarlo Cornacchia, grazie a Igor Barbazza e grazie anche a Nina Barbazza, a questo punto dico
grazie
così.
Grazie,
ciao Igor.
Allora Carlo, tu vai dove ti vedo stasera? Tu vai prima a portare la tua compagna a quattro zampe.
Sì, esatto. Canale 13 da Federica Afflitto al processo dei tifosi.
No, la compagna a tre zampe non era Federica.
Ah, no.
Ho detto prima,
capito,
perché
sì, prima
qualcuno
porto,
ci sente.
Sì, no,
e dice,
ci mancherebbe.
Ma che
no,
dite?
Prima devo portare giustamente fuori il cane, lo spazio.
E quindi
ti lascio, e ti lascio con Roberto Filtra. Salutamelo tanto. Sempre un piacere sentirlo, magari mi collego e vi sento direttamente dalla macchina.
Ok, noi ci sentiamo e ci vediamo invece venerdì prossimo.
Grazie, buon venerdì a tutti.
Grazie
e buon calcio.
Grazie a te. Noi ci fermiamo 2 minuti e torniamo qua. Allora, avete sentito nel promo appena passato, io vi ricordo, dopo di noi storie di calcio, un po' la storia di Claudio Belucci, e devo dire una storia affascinante di un mancato arrivo alla Juventus per colpa di un allenatore che un po' tutti amiamo, quindi rimanete qui dopo le 8 per sentirvi storie di calcio. Io invece ho la mia ancora di salvezza, sì, oggi la chiamo così, Marco Vittiglio. Ciao Marco!
Ciao Susanna, buonasera a tutti, ma quale ancora? Sono io che sono veramente onorato sempre di partecipare, guarda.
Allora, guarda, ti dico che ti svelo il segreto, noi aspettavamo l'avvocata Feltra, che invece tra una riunione e una cosa ci ha detto no, chiamami fra 20 minuti. Ho detto avvocato, ma io chiudo la trasmissione fra 20 minuti. E quindi ieri ti sentivo male. Ti sentivo male perché
ero
eri allo stadio.
Persone,
ecco, ho visto sulla tua pagina Instagram, insomma, tutte le storie, una bella storia.
Quello che abbiamo detto però, Susanna, è rimasto bello tatuato, perché alla fine del primo tempo cosa ho detto? Ma non perché voglio dire io ve l'avevo detto, l'abbiamo detto noi praticamente insieme, che sarebbe stato sostituito, perché l'avevo visto negli ultimi minuti del primo tempo affaticato, Pellegrini, sarebbe entrato Pisilli che avrebbe dato propulsione al gioco e la partita si è chiusa lì, anche se poi la Roma con il gioco che non vuole Ranieri, quello dal basso, stava ricominciando a dare l'opportunità al Porto di entrare in partita. Il Porto è una squadra che non poteva assolutamente dire la propria. La Roma, infatti Ranieri ha chiuso la conferenza stampa molto arrabbiato, dicendo ve lo sto dicendo a voi, ma lo dirò anche a loro, non si deve giocare così. Giustamente non si può giocare così quando tu sei in vantaggio e loro devono correre, tu li fai prego, si accomodi, e quindi hai rischiato il pareggio.
Sì, ma invece siccome io ieri poi non so se quando eri collegato tu ne parlavamo o no, ieri io prima di arrivare qui facevo zapping, no? Sui siti, sulle radio, no? E sentivo dei soloni, si può dire così, no? Che dicevano: ma Dybala, sono 14 partite, ma la Roma può giocare anche senza Dybala, non sì. è più, no, il giocatore che fa la differenza. Insomma, io l'avrei voluto richiamare ieri sera alla fine della partita, perché ieri veramente è stato il Dybala Day.
Ma guarda, Susanna, non è vero. Allora, io detesto chi dice che chi non ha giocato a calcio non può parlare, non è vero.
Sa chi non ha mai giocato a calcio, no? Così per dire un nome che tutti no, usannano perché è il miglior allenatore, per dirne uno, eh?
Questo è come quando dicono i critici musicali, dei quali insomma mi pregio di essere, se non sai cantare, no, puoi avere l'orecchio assoluto e quindi puoi non saper cantare, ma puoi dire e puoi sapere chi avrà una carriera importante.
Ma non è che il critico televisivo di cui tu fai parte deve aver fatto esatto, i format per poi giudicarli, non è così?
Esatto, è come l'esperto de carne, non è che devi aver fatto il cavallo o il manto,
ecco, è ovvio, bene. No? Detto questo,
però possiamo dire una cosa, che c'è chi si appropria di determinati crediti senza aver mai frequentato nulla, senza aver mai studiato, senza essersi documentato. Allora, che cosa accade? Accade che volevano far passare Dybala ultimamente come quello che Messi è per l'Inter di Miami. Cioè, Dybala non è venuto a svernare a Roma, non è venuto a rubare lo stipendio. Dybala, a un certo punto, ci ricordiamo che si infortunava anche per calciare un semplice rigore. Perché? Perché la sua fisicità non era pronta, ma ovviamente per poterlo avere sempre in campo si faceva di tutto e di più. Adesso che Dybala è protetto dai compagni, perché l'abbiamo visto, no? Non riceve più quei colpi gravi senza essere difeso dai compagni, è messo in condizione di giocare, poi tu ne sai molto, Susanna, di giocare con la faccia rivolta alla porta avversaria e non più con le spalle alla porta avversaria. Di conseguenza, quella frazione di secondo in più che prende gli fa prendere la mira e gli fa calciare con quel sinistro fatato nella porta avversaria. È ovvio che un conto è che la palla arriva allo sciomuro della situazione, che arriva affaticato, che non è preciso come lui, o l'Abram dello scorsa stagione, perché Abram abbiamo visto nella Roma sbagliare gol a un centimetro dalla porta, e un conto è che arriva a una persona che ovviamente ha i piedi di Dybala. Quindi tutti coloro che hanno detto Dybala finito, Dybala dovrebbero, a mio parere, quantomeno autopunirsi 2 o 3 mesi. Invece questi continuano a dire: ma chi io? Ma no, ma me sbagli.
Marco, ti ricordi quando io mi ricordo quando ne parlavamo anche in una trasmissione televisiva, no? Che dicevamo: ragazzi, Dybala, perché io me lo ricordo al Palermo quando soffriva Miccoli, Dybala ha bisogno di un allenatore che al 100% lo consideri, che lo faccia sentire il centro. Probabilmente Ranieri questo ha fatto, perché un Dybala così come ieri sera va bene, ma così anche presente nelle ultime 10 giornate, noi non l'abbiamo mai visto neanche con Mourinho.
Ma certo, ma poi ma chi meglio di te può parlarne, può testimoniare questa cosa, che l'hai avuto a disposizione in campo e fuori dal campo a livello mediatico? Nessuno. E quindi giustamente Dybala è uno di quei calciatori che deve sentir dire il portiere, Dybala e altri 9 calciatori. Ci sono dei calciatori che non riescono ad essere considerati non determinanti e non rendono. Abbiamo visto Baggio, no? Abbiamo visto anche Roberto Baggio. Roberto Baggio, con chiunque giocava, lui riusciva ad essere determinante, perché aveva l'afflato e la stima di quell'allenatore, tranne uno, di cui non ti faccio il nome, solo il cognome, Olivieri, che ancora continua a dire che Baggio non poteva giocare a pallone, capisci? E allora, quando è andata a Brescia la Mazzone, questa cosa te la racconto perché il nostro amico, pace alla sua anima, un bacio al cielo, Ernesto Recicco, ci raccontò Mazzone lo ha chiamato, c'era lui, e gli ha detto: te vieni a fare una ventina di partite qua, Dice: mister, ma io non ti preoccupare, tu devi solo giocare dal centrocampo e poi non devi correre, fai quello che vuoi. Questa è la storia. E allora quando tu hai l'approvazione, la stima del mister, tu dai anche il 300% di più. È ovvio, no? Ma noi vediamo Angelino che era considerato il piccolino che non poteva fare la Serie A, quello ti dà l'anima, ti dà il fritto, corre, sgambetta, grossa, contrasta, tira, mette il pallone al centro e qualsiasi cosa gli chiede Ranieri la fa, perché si sente stimato e considerato. È ovvio, no? Tu hai visto quando è uscito ieri Dybala, il mister che gli ha dato andare un 5 e non c'è neanche stato bisogno di guardarsi, capito? Non c'è neanche stato bisogno di guardarsi.
Marco, Roma-Monza che partita sarà?
Ma guarda, io ti bypasso Roma-Monza e ti dico che la Roma fino alla vigilia,
all'altra derby.
Del derby, sì, dovrebbe fare una sola e una passeggiata, ma con il rispetto dovuto delle altre squadre. Ma io vedo proprio che le ultime 10 del campionato, Susanna, sono delle buone serie B, non possono proprio competere con le prime 9, 8, 9. Non potevano competere con la Roma di 2 mesi fa, attenzione, perché la Roma poteva perdere con tutti, ma adesso no, la Roma ha trovato il suo equilibrio. Se Ranieri gli dice non giocare dietro la palla, non creare possibilità gratuite agli avversari, pensa solo ad andare avanti. E la Roma davanti ha dei calciatori che possono fare la differenza, se mettono in condizioni Dybala di poter calciare. È ovvio, no? Quindi io non solo Roma-Monza, ma fino alla partita antecedente al derby, che mi sembra sia la trasferta contro una squadra che mi dà fastidio, il Lecce, perché Giampaolo...
Ah, beh, vabbè.
Io, guarda, su questo mi devo ricredere, perché presumevo che Giampaolo, che non mi è mai piaciuto come allenatore, portasse Lecce alla retrocessione. Invece devo dire che Giampaolo sta facendo dei miracoli. E quindi Lecce lo tolgo il 6 aprile. Ti dico che fino al 6 aprile a Roma... dovrebbe fare un sol boccone.
Perché
di...
allora il 6 aprile c'è Roma Juventus e poi Lazio Roma. Il Lecce c'è il 30 marzo.
Allora ecco, a quella partita lì.
Però in mezzo c'è l'Atletico. Come la vedi? Tu preferivi un derby all'Atletico?
Ma io preferivo il derby all'Atletico, perché sai che c'è, tu la seconda ce l'hai fuori casa. La Roma è una squadra di ragazzi e non di giocatori, perché sono ragazzi, non sono abituati a dei campi, a delle corride così non gradevoli. Poi la Roma è sempre stata penalizzata fino ad ora dall'arbitraggio fuori casa, l'abbiamo detto, e Ranieri anche se ne è accorto. Ranieri non ha mai vestito i panni della vittima, specialmente poi dopo un pareggio. Invece gli è andata a dire dopo un pareggio: guarda che questo ci ha penalizzato. E quindi non la vedo. Poi io ho un paio di squadre in Spagna che sono il Bilbao e il Sociedad, che mi fanno sempre tremare. Sono sempre squadre che cattivelle, ostiche. Non la vedo facilissima, insomma. Avrei preferito la Lazio, perché tu la Lazio la conosci e la Lazio conosce te. Quindi bene o male sai cosa ti aspetti e sai anche dove colpire. Conosci i punti deboli e i punti forti. Di questi non li conosci.
Marco, un nome di un giocatore che le squadre italiane farebbero bene a osservare, perché io ricordo che tu in passato me ne hai detti 2-3 e poi in realtà si è tutto avverato.
Ma c'è quello del Botafogo, Enrique, io l'avevo detto, dovevano andare a comprarlo subito, Enrique del Botafogo, che è un fenomeno, credimi, e quel calciatore è un fenomeno e lo vorrebbero tantissime squadre. Però tu sai meglio di me che quando compri, si chiama Luis Enrique del Botafogo, è un fenomeno, ha 24 anni, è un giocatore proprio forte, formato. Però quando comprano un brasiliano, le italiane pensano sempre che ci possa essere, sai, il carattere, la saudade. Non è vero. Luis Enrique per me è un fenomeno della natura, è veramente forte, guarda.
Questo è un giocatore dove lo vedresti dovrebbe... bene? In quale squadra italiana più in generale? Cioè, non parlo solo di Lazio-Roma.
Ma guarda, è un giocatore che potrebbe fare al caso dell'Inter sicuramente per come gioca Inzaghi, però per il resto, insomma, dove li metti questi calciatori sono forti. L'importante è farli giocare e non penalizzarli subito alla prima partita, che magari non concludono, prendono, li tolgono, insomma, altrimenti assisteremo all'ennesima situazione. Ricordiamoci anche e sempre, per i meno giovani, che in Italia siamo stati capaci di cacciare via Roberto Carlos, divenuto il più grande terzino laterale sinistro di tutti i tempi di attacco, perché Maldini poi è un'altra cosa, e abbiamo cacciato via Branco, campione del mondo in Italia, a Brescia gli hanno tirato le pietre, a Brescia e a Genova, capisci? E qui hanno cacciato via tantissimi calciatori perché magari non si sono espressi bene, e quindi a mio parere in Sud America, specie in Brasile, ci sono un paio di giocatorini che veramente con pochi soldi si prendono e potrebbero rappresentare l'investimento importante. Io vedo che anche fronte Lazio stanno lavorando molto bene, devono avere uno scouting molto molto efficiente, perché la Lazio non sbaglia un calciatore, fronte Lazio non sbagliano un calciatore, sono tutti calciatori che sono in prospettiva molto molto bravi. Adesso dicono questo Isaksen, ma questo ci hanno creduto, hanno dato via i senatori che giocavano sulla fascia per fare posto a lui, insomma, poi gioca a destra e a sinistra indifferentemente, hanno avuto il coraggio di volerlo imporre. Così Castigliano, che può sembrare strafottente, passami il termine Susanna, ma tu di calciatori ne capisci, questo sembra un Van Persie giovane, è bravissimo, e quindi quando dai fiducia hanno uno scouting molto molto efficiente fronte laziale.
Senti Marco, Napoli-Inter stanno comunque mantenendo questo campionato interessante, no? Perché come dice qualcuno, non abbiamo aperto le case al mare a gennaio, però entrambe stanno perdendo qualcosa, entrambe stanno nello stesso tempo, stanno avendo un po' di flessione, su chi punti?
Ma io punto sul Napoli, anche se il Napoli ha dei calciatori meno forti, meno bravi di quelli dell'Inter.
Per Conte,
hanno
dice.
Hanno quel valore aggiunto che è Conte, che mi ricorda lo Spalletti dell'anno dello Scudetto. Non sbaglia una mossa, non sbaglia un colpo. Penso che si li sia mangiati i calciatori dopo la partita con la Lazio. Penso che si li sia mangiati. Ma
anche perché non hanno coppe, quindi si possono concentrare soltanto in campionato.
Esatto. Ma Conte, a mio parere, sta tirando fuori il 300% da calciatori che pronti via inizio campionato nessuno considerava importantissimi. Diciamo questo. Non ha dei giocatori di qualità eccellente.
Invece la Juventus, tanto criticata, è al quarto posto insieme alla Lazio, no? Tanto elogiata invece dall'altra parte. Ci rimarrà, perché poi è difficile che la Juventus stecchi due partite di seguito. Adesso c'è il Cagliari.
Ma la Juventus alla fine, bene o male, riesce sempre a raccimolare quei punti che le permettono di essere sempre nell'elite del calcio italiano. Poi può essere eliminata in Europa, ma se andiamo a vedere quante coppe dei campioni ha vinto, insomma, non è che la Juventus in Europa abbia mai dettato legge, quindi ci sta che la Juventus possa essere eliminata, però non ci sta il fatto che la Juve esca fuori dalle prime 4-5 posizioni. Quest'anno l'Italia dovrebbe avere 5 posizioni, mi sembra, in relazione ovviamente al famoso ranking.
No, con queste uscite, con queste due giornate siamo rientrati, cioè no. Ne avremo 4, punto.
No, bisogna vedere perché se l'Inter prosegue bene e le italiane in Coppa proseguono bene, tu acquisisci punti. Se vai a vincere la Coppa...
Tu pensi che l'Inter possa fare qualcosa in Champions? Sei uno di quelli che pensa questo?
Sì, io penso di sì, perché l'Inter in uno scontro... Abbiamo visto che il City non è più una squadra. Oh. Il City non ci sono più le squadre importanti. Barcellona, se incontra una squadra maschia, non ruggisce. Il City abbiamo visto che fa, no? Haaland si è stufato di vincere tutti, di raggiungere tutti quanti i record che c'ha, un po' alla Cristiano Ronaldo, e quindi di conseguenza non c'è più quella situazione che porta queste squadre ad essere delle corazzate. C'è il Madrid che conta su quei ragazzi che noi avevamo nominato da diversi anni, che nessuno ha voluto a due lire e che adesso rappresentano la spina dorsale di quel Real Madrid. Attenzione a Hendrick, perché Hendrick sta giocando poco, ma è un fenomeno. Vinicius non lo ha voluto nessuno, neanche a Roma, tutte e due le sponde, capisci? Non l'hanno voluto. E Rodrigo uguale, stessa cosa. Però questi hanno avuto la forza e la costanza di imporli, pur dicendo a dei grandi santoni: ragazzi, questo è l'ultimo anno. Modric ha visto, li hanno fatto, ovviamente gli fecero il prolungamento di 2 anni di contratto, ma Modric sta zitto buono in panca, quando entra gioca ed è felice, ma ha trovato una persona intelligente, si toglie dal campo e dalle scatole, come Modric, avendo vinto tutto, essendo un campionissimo. Sta là, sta all'intelligenza,
all'intelligenza,
no?
Anche dei calciatori, certo. Sì. Certo, Marco, esatto. Siamo arrivati in conclusione, grazie per questi minuti preziosi.
Voglio dire una cosa, regalino che facciamo,
sì.
Attenzione, perché il figlio del mio carissimo amico Marcelo del Real Madrid ha firmato il contratto con il Real Madrid. Questo ragazzino è un centravanti di quelli che a brevissimo troveremo,
ne sentiremo parlare,
prima squadra, esatto. Ok, un abbraccio,
grazie di questo regalo. Ciao. Marco, sei sempre prezioso. Ciao, grazie a Marco. Ciao. Vittiglio, noi Ciao. Siamo giunti alla conclusione, non cambiate le frequenze, non spegnete l'app, perché dopo di noi storie di calcio, c'è una bella storia, parla Belucci, l'ex calciatore, e parla anche di un allenatore che voi amate tantissimo, quindi rimanete qui e ascoltatevi storie di calcio.
TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.